Il suggeritore.
Come?
Il suggeritore!
Radio Appunti di Teatro per una settimana. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare. Siamo di nuovo in diretta per l'ultima della trasmissione che verrà mandata in onda da qui, dal tendone di Book City, la libreria al Castello Sforzesco. Non potete sbagliare, molti ascoltatori sono venuti a trovarci, altri addirittura a sostenerci e acquistare il nostro calendario con le straordinarie immagini firmate per diverse decadi da Gabriele Basilico. E potete farlo ancora per la prossima ora. Questo è Il Suggeritore, la trasmissione di teatro di Radio Popolare. Ci trovate su Twitter cercando Il Suggeritore, sul sito di Radio Popolare in podcast, e lì trovate anche gli argomenti di cui abbiamo parlato puntata per puntata. Ci potete scrivere a suggeritore@radiopopolare.it. Sempre con Nicolò Guffanti alla tecnica, indistruttibile, insomma il nostro nuovo tecnico che ormai ha passato ogni sorta di prova. E l'ultima è questa, perché siamo sommersi dal pubblico che è venuto qui al tendone. C'è anche una sala per gli incontri dietro di noi, infatti non siamo amplificati in questa diretta, perché se no entreremo in collisione con l'amplificazione dell'incontro in corso, che è con Mauro Corona, il celebre scrittore montanaro, quello che abbiamo intervistato anche noi su Niente ancora troppo e Il concetto, eccetera eccetera. Però di fatto sappiamo che è in questo periodo della sua vita un iperpresenzialista, direi, però gli vogliamo bene. È qua con tanto pubblico che è rimasto fuori dalla sala degli incontri e che praticamente è zerbinato sulla nostra postazione, cioè ogni tanto ne cade uno qui sul nostro tavolo. Sentite ridere in diretta il nostro primo ospite, che è Renato Sarti. Ciao Renato.
Buonasera a tutti.
Allora Renato, stai ben vicino, scusami, perché sì, c'è un po' di brusio.
Mi è piaciuto questo zerbinato.
No, perché sai come uno zerbino che casca sul tavolo e noi abbiamo paura poi per le strumentazioni. Però questa è la dimostrazione che Book City è super partecipato, anche con la temperatura che è calata d'improvviso, è diventato improvvisamente inverno. La porta si apre, si chiude e lascia passare ogni sorta di spiffero gelido. Ringraziamo Sirio Rotatori in particolare, che è una specie di genius loci, perché è il genio della logistica e che ci ha dato una grande mano nel sistemare la nostra postazione. Renato, eccoci a noi. Renato è di famiglia, quindi è come se io avessi di fianco praticamente un conduttore onorario di Radio Popolare, perché ha fatto mille cose con noi, per noi, eccetera. Però è qui perché ha appena finito un incontro, sì, no? E ne farà un altro invece domani al, sì, Franco Parenti. In più è in scena con uno spettacolo di cui firma la regia, che ha appena debuttato. In più la settimana prossima c'è la presentazione di un libro, quindi fai tu.
Faccio io, allora,
come conduttore onorario.
Comincio dall'incontro che ho avuto adesso, che si chiamava La parola dalla storia al teatro. Si parlava soprattutto di Milano e come alcuni elementi della storia sono ricaduti in alcuni testi teatrali. Soprattutto abbiamo parlato a lungo di Niguarda e di Nome di battaglia di Ghia. Era un bel incontro, c'era parecchia gente, ho parlato un'ora, mi sono trovato bene.
Anche perché i tuoi testi, i vostri testi, insomma, tra cui alcuni dei vostri più celebri, escono da Q Press, no? Quindi
sì,
o sono già usciti.
Stavo dicendo che è stato questo, non è ancora stata lì, però Matilde per San Vittorio, Santo Tu Beato e Mai Morti prossimamente sono stampati da Mattia Visani di Q Press.
Di Q Press. Poi l'incontro invece di domani al Franco Parenti, ricordiamo a che ora e con chi sarà?
Esatto, domani ci sarà sia Dario Benegoni, presidente dell'ANED, Associazione Nazionale Case Portate, sia Roberto Cenati dell'AMPI, e parleremo di quegli spettacoli che in qualche maniera hanno a che fare con l'antifascismo, soprattutto di Mai Morti, ma parleremo anche di Matilde.
Sì.
Anche questi parlano dei libri pubblicati da Q Press.
Sì, quindi ne parlerete ancora una volta anche per commentare il fatto che il cosiddetto teatro civile, che poi è una definizione che va un po' stretta sostanzialmente al lavoro che fai tu e che fanno anche altri artisti insieme a te, è una direzione, diciamo così, una direzione che in realtà ha una vita molto lunga e si rigenera alla facciaccia di chi ogni tanto dice uffa, ma no, ma insomma il disimpegno eccetera eccetera, non c'è bisogno di
no, direi che è un momento che è più che mai utile fare questi lavori qua. Il titolo dell'incontro di domani è Salti di scena, penso che bella trovata che le mie collaboratrici, e diciamo che noi cerchiamo di ricucire quel rapporto fra storia e teatro, non dimenticando né l'uno né l'altro, perché poi bisogna fare anche teatro, non solo storia, quindi con le armi del teatro.
Invece, lo spettacolo che hai in scena in questo momento ha debuttato giovedì scorso, no?
Sì.
E sta in scena fino?
Fino al 25, quindi non domani domenica, ma quella dopo.
Bartleby, un nome che per chiunque ami la letteratura, la scrittura, è un simbolo.
Beh, direi che la frase mirabile di quel testo è il preferirei di no, di questo ragazzo che entra in uno studio notarile di avvocati di Wall Street, ma 1850, quindi l'inizio della finanza mondiale, e che in qualche maniera dopo un po' di giorni incomincia a rifiutarsi di scrivere, con la famosa frase preferisco di no. Che non si capisce bene cosa sia, ci sono tutta una serie di riferimenti biblici, tutta una serie di riferimenti sociali, tutta una serie di riferimenti economici, e in realtà non si capisce perché è una sorta di antesignano della resilienza ai tempi di allora. Il ragazzo alla fin fine, poi non dico come finisce, anche se è un po' come per Amleto, no? Sappiamo che Amleto muore, non andiamo a vedere Amleto per vedere se è ancora vivo, se vince nel duello o no, diciamo che fa una brutta fine, ecco, diciamo così. Però è un testo che io ho amato tantissimo. Quando me l'ha proposto Luca Radaelli di Teatro Invito, ho detto subito di sì, perché ho detto se non lo faccio adesso non lo farò più, ed è il primo libro che ho letto io, era Moby Dick. Poi ho letto questo qua e mi aspettavo anche di balene, onde, avventure, mari. In realtà è un libro che parla, mi ricorda un po' Kafka, ecco, diciamo,
certo,
queste cose qua, molto becchettiano, molto assurdo.
Beh, perché comunque è anche un autore, no? Lui che ha una serie di risvolti anche molto complessi,
molto,
no? Che spesso vengono trascurati. Chi c'è in scena?
Luca Radaelli insieme a un newguardese, attore giovane, che debutta praticamente con noi, che si chiama Gabriele Vollaro. Le musiche sono di Boccadoro, e lasciami dire solo la bellezza delle parole, cioè avere quel testo sotto mano. Ho passato 15 giorni di prove meravigliose, perché ti riconcilia col mondo, quello che è il mio teatro, quello che io preferisco, cioè del mondo del teatro di parola.
Bene, io adesso vorrei che dicessi due parole sul libro che presenti fuori da Book City la settimana prossima al Teatro della Cooperativa.
Esatto, dopo tutta questa massa di libri, dopo tutta questa massa di presentazioni, noi abbiamo pensato di fare una piccola codina in cui presentiamo questo libro di un professore della Sapienza che si chiama Mino Vianello, e che ha scritto un libro meraviglioso, si chiama Da Costantino a Stalin, e a dirla molto in breve, perché il libro è molto complesso, anche se non è un librone, e praticamente fa un collegamento fra quello che è stato il concilio di Nicea e come allora Costantino, che non era assolutamente cattolico, ma capisce che la Chiesa poteva diventare uno strumento straordinario di potere con la sua organizzazione sui territori vari, come questo sistema qui in qualche maniera è stato preso lo Stato Chiesa dallo Stato Partito, da Stalin e da quella che è stata l'esperienza dell'Unione Sovietica. Un libro meraviglioso, ci sarà Zolia, ci sarà a presentarlo, per cui credo che sia un appuntamento molto curioso. Mino Vianello non è conosciuto qui a Milano, a Romissimo, e vi assicuro che è un personaggio straordinario.
Allora, Renato, grazie per tutto questo. Domani diamo appuntamento al Franco Parenti a che ora?
Alle 18.
E invece la presentazione del libro lunedì?
Lunedì.
Teatro della Cooperativa a che ora?
Non me lo ricordo, ma adesso lo guardo subito qui.
Guardate sul sito del Teatro della Cooperativa,
sì,
sarà sempre intorno alle 18.30.
17.30 mi sembra.
Ecco, e poi lo spettacolo Bartleby in scena, voi andate in scena anche a lunedì.
No, il martedì e lunedì riposo, giovedì alle 19.30, domenica 17, l'appuntamento di lunedì alle 17.30.
Grazie Renato Sarti,
ciao.
I know you say you're ready to change, but I need to get it down on paper. It's in your face, you're ready to blame the first guy in line to catch the train. I'll save your seat, 'cause you don't stand for what you preach. You sing it with a broken string, tell me what you really mean. While beating up for yesterday, I was on my rollerblades, rolling on, moving on. It's time to take the time to create, 'cause you're running late, the doors are closing. So tip your hat and you might get back. Whatever you need is up ahead. This train won't stop for anybody to get off. You sing it with a broken string, tell me what you really mean. Do you know what you want? While beating up the yesterday, I was on my rollerblades, rolling on, moving on. Sing it with a broken string, tell me what you really mean. Do you know what you want? Do you know?
E lasciamo Eliza Doolittle, che è ovviamente il nome d'arte della interprete di questa Rollerblades e che molto ci riporta a un certo musical americano, perché è questo il contesto per introdurre Sandro Avanzo, che ci ha lasciato la sua recensione settimanale con il suo reperto dalla sua straordinaria collezione di reperti sonori.
Mi trovo appena uscito dal teatro Rossetti di Trieste, dove fino a domani sarà in scena Ghost, nell'unica tappa italiana del tour europeo che lo spettacolo è un musical, ricordiamolo, farà appunto in Italia. Quindi è una cosa veramente molto particolare, è uno dei rari spettacoli stranieri di musical che approda quest'anno, in questa stagione, sui nostri palcoscenici. Ghost, facciamo un breve riassunto della sua storia, non tanto del soggetto che dopo è scontato, credo che tutti quanti conosciamo la vicenda del marito ucciso dopo la famosa sequenza del tornio dove con la moglie usano la giovane promessa moglie, usano la creta per fare delle chiare allusioni sessuali, ed è veramente una scena iconica. Dicevo, Ghost è come film, è l'ultimo film del decennio 1980-1990, il decennio che si era aperto con Flashdance e che aveva trovato la sua consacrazione in Dirty Dancing, tutti i titoli a loro volta trasposti in musical, e che va a chiudere questa parentesi grande film romantico, virgolette, al femminile, virgolette. Questa versione teatrale nasce dallo stesso sceneggiatore che aveva scritto appunto i dialoghi per il film, ed ebbe un successo veramente travolgente nel 1911, quando provò per la prima volta sui palcoscenici del West End, per poi arrivare immediatamente l'anno successivo a Broadway. Ebbene, la versione che vediamo oggi è molto diversa da quella di Broadway del 2011, proprio perché è molto più semplice, molto più ridotta, ma non per questo meno efficace, anzi direi che per certi versi va molto più dentro le psicologie dei personaggi e le situazioni che va a proporre. Innanzitutto è priva di quella grande mastodontica messa in scena di grandi effetti speciali. Qui gli effetti speciali sono ridotti veramente all'osso, e più delle volte sono effetti speciali chiaramente espliciti rispetto a quello che vede lo spettatore. Non ci sono delle trovate scenografiche clamorose, però viene fuori, viene letto letto il testo, la sceneggiatura viene letta anche la musica stessa, in maniera molto più profonda di quanto non avvenisse in quella celebre edizione del 2011, riprodotta in parte anche a Milano, sul palcoscenico del Teatro Nazionale, dalla Stage, qualche anno fa. Ebbene, questa versione è una cosa molto semplice, molto vera, molto autentica, soprattutto affidata alla bravura degli interpreti. Scenografie, dicevo, molto molto essenziali, però efficaci nel loro utilizzo. Sono delle quinte che si aprono e che si chiudono a seconda delle esigenze. Gli stessi arredamenti degli interni vengono portati a vista davanti allo spettatore. Dicevo, gli interpreti sono davvero molto molto efficaci. Si parte da un protagonista, Nial Shiai, che è stato un, io l'avete visto tra l'altro a Londra fare Wicked, e davvero lui è molto molto efficace, soprattutto nel suo testo più famoso, Unchained Melody, dove riesce nel finale con delle variazioni vocali di grande grande efficacia a portare dentro lo spettatore, a strappare la lacrima di commozione anche ai cuori più duri. Molto brava anche la Rebecca Lawrence, che fa il ruolo di Molly, la fidanzata quasi moglie, la quale assomiglia tanto fisicamente alla Demi Moore del film. Nel medesimo tempo ha una vocalità simile, per dare un'idea, alla Mariah Carey. E straordinaria soprattutto invece la Jacqui Dubois nel ruolo di Oda May, che è il ruolo della pseudo spiritista nera, quella che nel film era di Woody Goldberg, che si presenta, e questa cantante interprete veramente di grandissimo talento, si presenta con un fisico alla Mamie da Via col Vento e con una vocalità alla Aretha Franklin. Insomma, un lavoro di livello, pur essendo un lavoro di tour, è un lavoro che rende tanto rispetto agli investimenti che sono stati fatti dalla produzione. Gli interpreti sono bravi, la storia è avvincente, forse un po' scontata, ma una lacrima te la porta via, anche se davvero non vuoi. Qual è il reperto di questa circostanza? Mi sembra abbastanza ovvio, quasi inevitabile, vi dovete sorbire anche voi, ascoltatori, anche in Melody, nella versione del primo musical portato appunto a Londra. Un saluto da Trieste.
You know what?
What?
I love you. I really love you.
Dal vivo, dal musical Ghost in versione Broadway, quindi chiaramente avete sentito che era una registrazione fatta in teatro. Noi siamo sempre sotto il tendone della libreria di Book City, affollatissimo perché pomeriggio di sabato ci sono tanti incontri. Sento la voce di Mauro Corona qui proprio a pochi metri da noi che sta facendo il suo incontro, ma sento la voce di Elisabetta Vergani che ha attraversato la città non so con che mezzo,
con la
Vespa, ovviamente.
Con la Vespa dove eri? All'incontro di Book City che ti riguardava.
Esatto, a Quarto Giaro, in un teatro che non conoscevo, che si chiama Edi Cremonesi.
Ah sì, il teatro Edi.
Ecco, non lo sapevo. E quindi mi sono scapicollato, ho fatto un incontro insieme a Gaia De Pascale su Antonia Pozzi, di cui l'8 novembre è uscita una nuova antologia da me curata, incredibile.
Brava.
Con la prefazione di Eugenio Borgna per Salani Editore all'interno della collana Poesie per Giovani Innamorati.
Allora, mentre sentite sbattere la porta sistematicamente, ma questo vuol dire che Book City ha grande successo, quindi bear with us, direbbero gli inglesi, desiderio di cose leggere è il titolo dell'antologia,
esatto.
Non l'abbiamo detto, beh, tu ti sei Antonia Pozzizzata ormai da molti anni.
Io sono pozzissima ormai. pozzissima e sono molto fiera di questo piccolo librino, come lo chiamo io.
Beh, mica tanto piccolo.
Beh, sono, diciamo, 100 su 330 poesie della Pozzi, ne sono state inserite 130, diciamo, quindi un terzo. Ma è per me una grande soddisfazione, perché come Radio Popolare ben sa, e Ira in primis, sono circa 10 anni che io lavoro su Antonia Pozzi e mai mi sarei aspettata che una casa editrice mi chiedesse di curarne un'antologia. Quindi è un altro
nel
piccolo
senso che
tassello.
Di solito curano le antologie quelli che non si sono occupati degli autori. Adesso sto dicendo roba un po' polemica,
no,
ma a volte succede.
Invece in questo caso
la persona giusta cura l'antologia.
Quindi ho scelto le poesie, ho fatto come si fa quando si fa la curatela di un libro, ho imparato anche questo perché non lo sapevo, ho fatto la scelta delle poesie, una breve biografia, una bibliografia, ed è stata una bellissima esperienza, perché appunto all'interno di un percorso ormai quasi decennale, il fatto di inserire all'interno del percorso anche un libro è stata una sorpresa meravigliosa e ne sono molto felice.
Allora, io so che tu poi devi scappare e andare da un'altra parte.
Sì,
vero? Diciamolo comunque.
Ah, diciamolo, certo. Adesso quando vado via da qua vado alla Libreria delle Donne, Ira mi guarda con fare sornione, a presenziare, a portare le locandine, le cartoline del mio spettacolo su Antonia Pozzi, che riprenderò dal 30 novembre al 3 dicembre allo Spazio Banterle di Milano.
Che è quello in largo Corsia dei Servi, che è aperto 3-4 anni fa.
Esattamente.
Che molti ancora non conoscono.
Esattamente, largo Corsia dei Servi 4, dove c'erano i cinema, ti ricordi?
Sì.
Che adesso non ce ne sono praticamente più.
Ben presente.
Esatto, e quindi vado lì a raccontare anche lì un pezzettino di Antonia e poi a portare le cartoline, perché come ben sai, era il pubblico, bisogna coltivarselo e andarlo a stanare ovunque. Ecco.
Allora, io ricordo, e grazie veramente di aver attraversato la città di corsa, ma mi
grazie
sembrava importante dire, quindi l'incontro è già avvenuto, ma invece l'antologia è uscita da poco per Salani, quindi la trovate anche qui a Book City, anche tra l'altro qui nella libreria da dove stiamo trasmettendo, al Castello. Antonia Pozzi, Desiderio di cose leggere, a cura di Elisabetta Vergani, prefazione di Eugenio Borgna, mentre lo spettacolo, abbiamo detto, allo Spazio Banterle, a partire, ricordami la data,
dal 30 novembre al 3 dicembre.
L'infinita speranza di un ritorno è uno spettacolo bellissimo, abbiamo insomma già avuto occasione di parlarne con Elisabetta, se ve lo siete persi questa è la volta di andarlo a vedere. Grazie Elisabetta.
Grazie a voi.
Ti lasciamo scappare. Grazie, ciao. Allora, noi fra poco parliamo invece di Paolo Poli e dei suoi libretti di sala.
Like, ooh, she's surfing face. And I just tell them, cut me up and l'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cugina piccina così. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo sei nata.
L'indimenticabile voce di Paolo Poli in un reperto d'epoca era una presa in giro di Patatina, una celebre canzone che adesso si definirebbe pop, e se non sbaglio la cantava Vilma De Angelis a suo tempo e Paolo Poli ne fece una straordinaria parodia. Lo abbiamo messo, e tante volte è stato Paolo Poli ospite ai nostri microfoni, ogni volta che ritornava a Milano praticamente, e di lui continueremo a sentire la mancanza per tantissimo tempo, ma ne torniamo a parlare a proposito di un bel appuntamento di Book City, che è dedicato ai suoi libretti di sala, perché per la prima volta sono raccolti in un volume dal titolo Scusate se faccio polvere, poi ne parleremo di questo titolo, perché i libretti di sala scritti da Paolo Poli sono un unicum nel mondo teatrale ed editoriale italiano. A curare questo volume è Maria Pia Frigerio, che sarà a Book City domani alle 10.30 al piccolo teatro Streller alla Scatola Magica, dove si stanno tenendo in questi giorni di Book City 2018 gli appuntamenti specificamente dedicati al teatro. Maria Antonia Pozzi gentilmente è venuta a lavorare, stavo pensando che è una collega perché è anche giornalista, oltre che scrittrice, saggista e docente, è venuta apposta qui al castello nella nostra postazione per parlarcene. Benvenuta.
Grazie. Volevo fare una piccola precisazione.
Sì.
Il libro si intitola Paolo Poli, il teatro della leggerezza.
Ah, giusto, sì.
Ecco, scusate se faccio
quindi
polvere.
Quindi è l'incontro che si chiama Scusate se faccio polvere, certo.
Sì, 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 ma
dirlo,
va benissimo.
Ci
solo
mancherebbe.
Che, ecco, questo, ecco.
Bene, poi lo ricorderemo tra l'altro in modo che gli ascoltatori possano, no, procurarselo.
Certo.
Raccontiamo, sì, perché sono così speciali questi libretti di sala di Paolo.
Ma io ho frequentato Paolo per 40 anni, l'ho conosciuto che ne avevo 19, diciamo ci siamo visti più o meno fino a quando è morto, e l'ultimo incontro a Milano, non oltre, è avvenuto proprio, la cosa mi commuove, qui al Castello Sforzesco. Lui presentava un audiolibro sulle ricette dell'Artusi.
Quindi proprio a Book City?
Non a Book City, però era qui nel Castello Sforzesco. Ecco, è stata una cosa quindi abbastanza emozionante,
certo,
per me. E l'idea è venuta dal fatto che io avevo ho tante cose, nastri, DVD, film, lettere personali, insomma tante cose che hanno segnato questa lunghissima amicizia. E l'idea me l'ha data però una letterata di cui tengo a fare il nome, Daniela Marcheschi, che mi ha detto non lasciare cadere nell'oblio queste cose, ma cerca di darle così, di mettiamole, raccogliamole. E quindi questo è stato il mio lavoro, che è stato poi un piacere, perché è stato un modo comunque per ritornare a frequentare la vita di Paolo. Sono ritornata su tanti personaggi, su tante cose che mi ha raccontato, fra l'altro lui ha avuto maestri eccezionali che hanno segnato la storia del nostro secolo, da Longhi a Contini. Diciamo che amava forse di più gli scrittori che non gli attori, forse. E quindi questo, diciamo, mi interessava appunto in questo senso raccogliere i suoi scritti. Lui ha sempre detto che non era uno scrittore, però basterebbe prendere l'introduzione a un libro su Sergio Tofano e si nota questa scrittura cristallina, incredibile. Mentre per quanto riguarda i libretti, posso dire che erano un po' come i suoi spettacoli, divertentissimi ma difficili da capire, cioè se uno pensava di trovare la spiegazione allo spettacolo non la trovava, trovava queste battute fulminanti, questi salti, diciamo in senso positivo, di palo in frasca, che era poi il suo modo di essere, eccezionali. Quindi sono dei libretti che segnano poi, diciamo, io ho raccolto quelli degli anni 70 anche perché prima ero troppo piccola e dopo non ne ha più fatti perché ha sostituito con i video e con altri mezzi, ma finché c'erano, ecco, io sono li ho raccolti.
Mi sembra sia interessante, appunto, come lei raccontava, sottolineare questa sorta di altra anima, no, di Paolo Poli, che era quella dell'esegeta, dello studioso, insomma, che completava moltissimo e anzi rappresentava anche l'essenza, no, del suo lavoro, che poi veniva trasformato in lavoro per la scena e quindi assumeva, come dire, ritmi e linguaggi diversi. Però questo aspetto così serio, no, che molti magari hanno trascurato, gli spettatori, ma in buona fede, cioè,
certo, ma diciamo che è stato proprio anche lo scopo mio della mia, diciamo, introduzione, è stato proprio quello di salvare Di Paolo, cioè il fatto che non restasse di lui solo l'uomo en travestì, divertentissimo peraltro, ma anche la persona estremamente colta e soprattutto estremamente democratica, perché i suoi spettacoli, che erano difficilissimi anche per le persone colte, sì, perché cioè io a volte dicevo, ma chissà dove ha preso questa cosa, cioè non perché mi reputi colta, ma insomma riuscivano ad arrivare veramente a tutti i livelli, cioè e tutti lo amavano. Fra l'altro è uno dei pochi attori, ne ho conosciuti tanti, che non si nega al pubblico. Chiunque lo poteva fermare per strada, chiunque poteva chiedergli qualcosa. Cioè, si ricorda di me, ma certo, mio caro, era veramente una persona unica a livello umano. Quindi sì, io ho cercato in questa mia prefazione di mettere in risalto l'autore colto, e quindi non solo l'autore che si traveste, ma anche la persona molto buona. Ed era una cosa che è una cosa, secondo me, si sottovaluta molto la bontà oggi, invece penso che sia ancora una virtù, e Paolo l'aveva. Io so delle cose sue di grande bontà. In questi libretti viene fuori poi tutto il suo amore per la cultura, che diciamo si potrebbe dividere in due grandi nuclei, se così si può. Cioè, da un lato la ripresa di autori classici rivisitati, dall'altro i feuilleton che lui ripropone in maniera divertentissima, e non da ultimo, altro punto a lui molto caro, le vite dei santi, non solo Rita da Cascia, ma tutto quello che riguardava la Chiesa lo appassionava, da la leggenda di San Gregorio a Caterina de' Medici con le lotte religiose, sì, i veleni, cose, insomma, erano tutti aspetti che lo divertivano, che tantissimo. Certo.
Allora, un'operazione preziosa quella che ha fatto Maria Pia Frigerio, che presenterà, come dicevamo, alle 10:30 domani alla Scatola Magica del Teatro Strehler, la sede degli appuntamenti di Book City 2018. Noi la ringraziamo di essere venuta qui nella libreria di Book City sotto il tendone da cui vi stiamo trasmettendo, e trasmetteremo anche domani mattina molte trasmissioni. Ricordiamo gli estremi del libro.
Allora, Paolo Poli, Il teatro della leggerezza, a cura di Maria Pia Frigerio, edizioni Marietti 1820, e Marietti diciamo rinasce con questo nuovo marchio, 1820 allude alla prima originaria casa, quindi una casa editrice molto famosa,
casa editrice,
sì,
Marietti,
molto famosa,
che tutti ricordiamo,
sì.
Bene, è bello anche dare questa notizia, insomma,
sì,
che risorge,
sì, molto molto bella, perché hanno pubblicato diversi libri, tra cui Pontigia, curato dalla stessa Marchese, e molte altre cose anche filosofiche. Si punterà molto, credo, alla filosofia, quindi
bene, terremo d'occhio. Grazie per avercelo sottolineato.
Grazie mille.
Grazie Maria Pia Frigerio, buona Book City, a risentirci. E noi fra un attimo abbiamo un'altra ospite, un'altra scrittrice. Grazie.
La coucha sur un ring. Elle est 3 ans, il jouait du baston pour y refiler un peu de pognon. Ces gens dans la taxe, que pas vraiment d'un genre comique. Quand c'est qu'à la taxe, vaut mieux se méfier, ça qui la baston, l'arsenic, danser. de ta main dans les genres big pocket. C'est pas vraiment une petite affaire, il y a des rumeurs basiques, comiques, pour les gosses lustiques. Aurait monté un coup machiavélique et endormi à la Titanic. Des enfants latinx qui vident ses poches.
E la vita si fa sempre più difficile qui a Book City per me, Nicola Guffanti, i nostri ospiti, suggeritore in diretta dal tendone della libreria di Book City al Castello Sforzesco in Piazza delle Armi per l'ultima parte della trasmissione. Siamo molto molto felici di avere qui con noi Camilla Ghedini. Buonasera.
Buonasera.
Che tra l'altro è qui in una doppia veste perché è anche drammaturga oltre che scrittrice. Lo spettacolo Interruzioni, che è tratto appunto da un suo libro e che ha per protagonista Gianna Coletti, un'attrice che qui a Milano è ormai un'istituzione, insomma è molto nota, e lo spettacolo in questione è in scena proprio in questi giorni al Teatro Linguaggi Creativi, ha debuttato ieri sera e oggi è stato in replica alle ore, anzi lo è in questo momento praticamente alle 18 è in scena, poi una doppia replica, potete andarlo a vedere alle 20 e domani alle ore 19. Lo spazio Linguaggi Creativi, tra l'altro, vale la pena di essere scoperto, è uno degli spazi di teatro di ricerca che hanno aperto recentemente. Il patrocinio di questo spettacolo e di questa operazione è dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Parliamo di un tema di cui parliamo tutti i giorni e di cui dibattiamo tutti i giorni. Intanto chiedo a Camilla Ghedini di raccontarci come è nato il libro.
Ciao a tutti, il libro è nato 3 anni fa in un contesto mio personale di grande dolore. Avevo conosciuto un lutto profondo che probabilmente ha suggestionato la ricerca di determinati sentimenti e non c'era ancora la legge sul testamento biologico, quindi in qualche modo si può definire anticipatorio. Il libro era costituito da 4 racconti, è costituito da 4 racconti, infanticidio, testamento biologico e aborto, quindi temi di grande attualità soprattutto oggi, e con Gianna abbiamo deciso di riprendere il racconto del testamento biologico proprio perché è stata approvata la legge lo scorso anno, quindi ci pareva di particolare attualità e capace di intercettare un certo tipo di pubblico, quindi quello che ha a cuore i diritti, quello che magari ne è lontano, ma non per mancanza di interesse, semplicemente per mancanza di conoscenza, insomma perché non ha avuto occasione, perché poi la vita mette a contatto con questi temi semplicemente perché non aveva avuto occasione di approfondire. Quindi noi con questo spettacolo trattiamo, anche spieghiamo cos'è il testamento biologico, coscienti che viene spesso confuso con l'eutanasia, coscienti che la gente pensa che il testamento biologico sia ossessione verso la morte, quando invece il testamento biologico è semplicemente un definire prima la propria fine nel caso in cui si sia incapace di intendere di volere, ma soprattutto non necessariamente si chiede come morire, ma si può anche chiedere col testamento biologico di vivere il più a lungo possibile, forse con una qualità di vita inferiore, ma si può chiedere anche di praticare tutte le cure possibili. Ecco, questo è anche un mito che noi abbiamo voluto sfatare.
Ecco, una questione che è importante raccontare è che lo spettacolo ruota intorno a 3 figure che sono quelle che Camilla Ghedini e Gianna Coletti hanno scelto di portare in scena, no? Cioè una donna giovane, una madre e poi una dottoressa.
E nel libro originariamente, tra l'altro colgo l'occasione per dire che il libro in una seconda versione edizione uscirà proprio lunedì 19,
diciamo anche in che edizione?
Giraldi Editori, con introduzioni di Mina Welby, quindi mi ha fatto anche grande piacere che insomma Mina Welby, per la sensibilità che ha, si sia prestata diciamo a fare questa introduzione. Poi lei è molto credente, io sono molto credente, quindi anche si sfata un secondo mito, cioè quello che si deve essere talmente laici da non avere, e in questo invece non è vero. E quindi la genesi è stata appunto quella di abbiamo introdotto la figura del medico, che nel libro non c'era perché era necessaria dal nostro punto di vista per spiegare al pubblico quali sono state le battaglie per arrivare al testamento biologico e per spiegare nei fatti in che cosa consiste questo provvedimento. Quindi mentre la madre e la figlia, tutto ruota attorno alla loro incomunicabilità,
e al fatto che su un evento importante, quale è appunto la morte, non necessariamente si arriva comunque a capirsi, ma ci si può conciliare, ci si può perdonare, si può essere indulgenti. Dall'altra parte abbiamo creato questa dottoressa che si rivolge esclusivamente al pubblico, spiegando in una maniera didascalica che però arriva. Noi abbiamo avuto la percezione ieri sera per il debutto che proprio arriva e la gente si accorge che non sapeva tante cose di questo tema.
Ecco, infatti stavo per domandare appunto che reazione avete ottenuto alla prima, cioè allo spettacolo di ieri sera. Vedo ritornare, a questo punto lo dico, Massimo e Paola, che sono due nostri ascoltatori, che sono passati prima, sono ripassati adesso, sono proprio degli amici, e che saranno sicuramente tra l'altro interessati sia a leggere il libro Interruzioni, lo ricordiamo, di Camilla Ghedini, e a vedere lo spettacolo con Gianna Coletti. Ho un'ultima domanda, perché il teatro secondo Camilla Ghedini è un buon mezzo per raccontare questo tipo di storie? Certo c'è anche il cinema, certo ci sono i documentari, e il libro ovviamente è il modo, il primo che viene in mente per raccontare e sensibilizzare, ma il teatro cosa dà di più?
Il teatro dà di più il suono e dà la voce e dà l'immagine. Il libro è la prima forma, come dicevi, ed è quella più intima, quella che ci mette di fronte ai fatti che abbiamo la possibilità di non commentare, che abbiamo la possibilità di non condividere con il libro. Il teatro è un po' più spiazzante, ci costringe comunque a rivolgere un'emozione, fosse soltanto per una piccola risatina, perché comunque c'è molto di ironico anche in questo spettacolo. Gianna Coletti, la ricordavi tu, è un'istituzione, ha una grande capacità di trattare
molto
temi
milanese, Gianna,
drammatici anche con una leggerezza che non è semplicità, anzi. E quindi questa idea che ci può essere una risata, una lacrima, un pianto, un battito del ciglio, cioè il teatro porta anche un'espressione involontaria e ha una comprensione data da un'emotività che tante volte non sappiamo di avere.
Sì, anche perché insomma si sta insieme nello stesso posto, lo dico sempre, in una esperienza che è per forza unica, no? Cioè ogni replica di uno spettacolo è solo quella lì che hanno vissuto quegli spettatori e che è avvenuta in quell'ora, in quel minuto. Io ricordo allora che Interruzioni con Gianna Coletti, di Gianna Coletti e Camilla Ghedini, che è qui con noi al suggeritore di quest'oggi in diretta da Book City, insieme al sassofonista Jonathan Norani, che è in scena per le musiche di scena eseguite dal vivo per la regia di Renzo Alessandri, è ancora in scena stasera alle ore 20 e domani alle ore 19 al Teatro Linguaggi Creativi di via Villoresi 26 a Milano. Mentre ricordiamo ancora una volta che Interruzioni, il libro, esce nella sua nuova versione con l'edizione di
Giraldi,
e che sarà presentato lunedì, oppure
no,
esce.
Uscirà lunedì, poi le presentazioni le faremo a partire
più
da
avanti.
Dicembre, perché ci piaceva l'idea di focalizzarci sullo spettacolo,
certo,
di Gianna, giustamente,
e quindi andate a vederlo in questo weekend così fitto. Anche questo è un appuntamento di Book City, di quelli di teatro. Grazie per essere stata con
grazie
noi Camilla, buon lavoro. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi vi salutiamo per bene.
Takes you over from bit in. Oh, it shines out through your eyes. It starts to shine out past the drought inside of your mouth. And it's all so blinding. A little goes a long way, a lot of little long way further. A little goes a long way, a lot of little long way further. So I'm not going on.
Lasciamo Baltasar con il suo nightclub, che è uno degli stacchi del suggeritore di quest'anno. Siamo arrivati all'ultimo minuto del suggeritore di oggi, in diretta dalla tenda della libreria di Book City al Castello in Piazza delle Armi. Io vi ricordo che ci sono tanti debutti, a partire da quello di stasera del Servo di Lose con la regia di Pierpaolo Sepe, al Piccolo Teatro Grassi, che va a incominciare fra poco. Book City però continua, stasera ci sono tanti appuntamenti, ce ne sono tanti anche domani. Domattina molte trasmissioni, fra cui Domenica Libri, anzi la Domenica dei Libri e On the Road, saranno ancora in diretta, se volete venire a trovarci e anche acquistare il nostro fantastico calendario con le immagini di Gabriele Basilico, che è la strenna di Radio Popolare per questa fine 2018, qui alla tenda di Book City della libreria. Troverete altri conduttori, ma troverete sempre Niccolò Guffanti, che è stato, come dire, l'angelo custode delle nostre dirette di Book City, lo sarà anche domani mattina. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a risentirci presto da Ira Rubini, e sempre ci vediamo a teatro come al solito. A risentirci presto, ciao ciao.